che sia chiaro una volta per sempre questa sera. Abbiamo, come abbiamo ascoltato, che queste sono effettivamente esperienze con Dio che abbiamo attraverso la fede in Gesù Cristo. Facciamo queste esperienze e, come ho detto prima, se abbiamo avuto una tale esperienza con Dio, allora dobbiamo saperlo. E le Sacre Scritture lo dimostrano in abbondanza. Soprattutto il passo che ci ricorda in ogni caso la creazione dell'uomo naturale e poi quello che il Signore Gesù fece tra i Suoi discepoli dopo la Sua risurrezione. Qui nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20 leggiamo dal versetto 19. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre le porte del luogo in cui si trovavano i discepoli erano chiuse per timore dei giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli, dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti». Ci interessa soprattutto questo pensiero che il Signore Gesù soffia sui discepoli e dice: «Ricevete lo Spirito Santo». Sappiamo che all'inizio, quando Dio creò l'uomo naturale, questo era completo, perfetto, ma è stato solo quando Dio ha alitato in lui che è diventato un'anima vivente. Questo a riguardo l'uomo naturale, affinché potesse essere chiamato all'esistenza naturale. Ora, dopo che Gesù Cristo ha pagato il prezzo sul Golgota, dopo che il suo sangue è scaturito per l'espiazione di molti, si rivela ai Suoi discepoli dopo la Sua resurrezione, soffia su di loro e Dio e dice: «Ricevete lo Spirito Santo». Soffiato su di loro. Questo ci ricorda e ci dà l'opportunità di fare un paragone tra il primo uomo che Dio ha creato, sul quale ha soffiato e che è diventato un'anima vivente. Ora egli disse a queste persone che esistevano sulla terra ed erano anime viventi, alitando su di loro: «Ricevete». Soffiando su di loro, ricevete lo Spirito Santo. Qui doveva essere creato qualcosa di nuovo, qualcosa di duraturo, qualcosa di eterno. E poi vediamo l'esperienza della Pentecoste, quando lo Spirito Santo scese e la Chiesa fu fondata, i fratelli andarono per servire il Signore. Naturalmente sappiamo che non possiamo presentare a Dio un programma. È impossibile per noi dire come Dio debba agire in ogni singolo caso, ma ciò che dovrebbe essere importante è un'esperienza. Non importa in che modo e che abbiamo la certezza di ciò che abbiamo sperimentato con Dio. Questo è importante perché ogni esperienza che facciamo con Dio deve darci una tale certezza da essere completamente chiara. In questo contesto sappiamo che quando Pietro predicò nella casa di Cornelio, lo Spirito Santo scese su tutti coloro che ascoltavano il suo discorso. Non sappiamo quanto tempo abbia predicato. Non sappiamo quanto tempo la gente abbia la gente a disposizione, ma questo è quanto leggiamo, che Dio diede lo Spirito Santo allo stesso modo di quelli all'inizio, a Pentecoste, le stesse esperienze. Quindi ci deve essere già stato uno sviluppo, un processo sotto il sermone, che le persone sono venute alla fede in Gesù Cristo e che la potenza purificatrice del sangue e della parola ha operato su di loro e che la conferma è avvenuta immediatamente sotto lo stesso sermone. Sono stati riempiti di Spirito Santo proprio come a Pentecoste all'inizio. Viviamo tutti in un'epoca in cui sappiamo molto, in cui apprezziamo la conoscenza, ma credo che sia giunto il tempo di sottolineare l'importanza dell'incontro con Dio, di avere un incontro con Dio. Come abbiamo sentito, la nuova nascita ci dà la vita eterna. Chi nasce da Dio ha la vita di Dio dentro di sé. Ma poi, l'unione nel corpo di Gesù Cristo avviene attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Se devo parlare con le parole del fratello Branham, allora può significare tanto che uno, o per parlare con Pietro, che diventiamo pietre viventi nel momento in cui riceviamo la vita da Dio. Ma una pietra vivente che non ha trovato il suo posto e non ha riempito un vuoto da qualche parte, ma forse è stata appena portata alla vita, fondamentalmente non adempie ancora lo scopo per cui è stata destinata. Ogni figlio di Dio realizzerà lo scopo per cui è nato di nuovo in una speranza vivente solo quando saremo battezzati nel corpo di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo. E in quel momento abbiamo accesso ai doni dello Spirito Santo, come abbiamo anche sentito. E Dio ha la possibilità di rivelare questi doni nella Chiesa secondo la necessità. Devo lasciare che ognuno decida che tipo di decisione prendere di fronte a Dio e che tipo di resoconto dare a Dio in relazione all'esperienza o all'esperienza che noi o la persona interessata ha avuto con Dio. Ma credo che non sia uno stato sostenibile a lungo termine rimandare cose così importanti e rimanere nell'incertezza e forse non essere soddisfatti di noi stessi e dell'ambiente e di tutti gli altri, ma che se qualcosa c'è o se qualcosa non c'è ancora, allora Dio ha la pienezza che possiamo chiedergli e Lui ce lo darà senza alcun dubbio. Non ha senso dire alle persone che saranno presenti al rapimento se non hanno sperimentato il battesimo dello Spirito Santo. Non avrei la libertà interiore per farlo. Se qualcuno mi chiedesse se una persona sarà salvata se nasce di nuovo, potrei rispondere di sì senza esitazione, perché chi è nato da Dio non può andare perduto, perché Dio non può rinnegare se stesso e la vita che ha dato agli uomini. Ma quando si tratta del rapimento, di essere presente alla cena delle nozze, dell'agnello, di essere benedetti e usati da Dio qui, di essere uno strumento nella mano di Dio, abbiamo letteralmente sentito dire che diventiamo figli di Dio, siamo cristiani con il momento della nuova nascita e abbiamo ricevuto la vita eterna. Ma attraverso il battesimo dello Spirito Santo ci viene dato accesso ai doni e in generale ad essere usati da Dio nel ministero per grazia. E questo non è un rimprovero. Io stesso mi sottometto a ogni parola di Dio. Ma non voglio che Dio mi rimproveri un giorno per non aver insegnato in questo luogo come insegna la parola di Dio. Se naturalmente, e devo dirlo liberamente, se nel libro Le sette epoche della Chiesa questa presentazione deve essere letta in modo diverso da quello che abbiamo appena sentito che stiamo presentando qui, allora mi dispiace molto, ma ci atteniamo a ciò che dice la parola di Dio. Se qui c'è qualche differenza, non posso fare altrimenti. Che Dio mi aiuti. Questa è la parola di Dio, tutto si regge o cade in base ad essa. Quindi in questo tempo abbiamo l'invito a tornare alla parola di Dio in ogni cosa. E se crediamo che la restaurazione non solo è promessa, ma che avverrà, ma forse avrei dovuto dire che il libro Le sette epoche della Chiesa non è stato scritto esclusivamente dal fratello Branham, ma da Lee Wei. Devo dirlo chiaramente qui, in modo che nessuno pensi che il fratello Branham si sia contraddetto. Ho ascoltato abbastanza cassette audio per sapere cosa ha detto il fratello Branham ed è stato davvero la rovina di molti. Pensavano di avere un cuscino di pace, di non aver più bisogno di sperimentare Dio in quel modo e pensavano di potersela cavare. No, qui vediamo due cose. Vediamo che il Signore Gesù disse chiaramente a Nicodemo: se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Il contesto non parla del rapimento. Quando poi leggiamo Matteo 25, si dice che non solo avevano lampade, ma le avvedute avevano anche olio nei loro vasi. E venne un grido e tutte le vergini si alzarono, ma alcune erano pronte a cui non mancava l'olio santo. Entrarono e le porte furono chiuse. Nel contesto dello sposo la parola parla di coloro che entrano nella gioia con lui. Dobbiamo quindi distinguere chiaramente che c'è una prima risurrezione, che c'è una seconda risurrezione, che ci sono persone che saranno presenti alla prima e che ci sono persone che saranno presenti alla seconda risurrezione. Coloro che erano presenti alla prima erano nati di nuovo e pronti, e coloro che saranno presenti alla seconda devono anch'esse nascere di nuovo, altrimenti non potrebbero mai entrare nella vita eterna. Ma come ho già detto, se crediamo che Dio ha rivelato la sua parola in questo tempo, allora non dobbiamo rimandare alla seconda risurrezione, ma semplicemente gridare nel nostro bisogno e dire: mio Dio, se ci hai rivelato la tua parola, la parola per la tua sposa in questo tempo, e ci hai dato la grazia di riceverla e di crederci, allora dacci la grazia ora di sperimentare tutto ciò che è necessario per essere presenti quando il Signore Gesù tornerà per prendere la sua sposa a casa. Vedrete che quando usciranno i prossimi due sermoni del fratello Branham, si tratta proprio di essere gettati in questo bisogno interiore, che tutta l'arroganza e tutto ciò che c'è passerà, e che inizieremo a lavorare nella nostra salvezza con timore e tremore, e che lottiamo per penetrare, e che non diciamo: bene, ora abbiamo tutto, siamo in viaggio, ma mentre siamo sulla terra. E vorrei parlare con le parole di Paolo, che ha detto che sotto dolore ha partorito nel dolore, di aver voluto portare a Cristo una vergine pura. Ha faticato e preso tutto su di sé, e non ha mancato di insegnare e di esporre le scritture giorno e notte, affinché il suo lavoro e il suo ministero non fossero vani. Sarebbe una delusione terribile per me, e credo per tutti noi che abbiamo ascoltato la parola di Dio in questo luogo nel corso degli anni, se alla fine del nostro percorso ci rendessimo conto che qualcuno non è presente. E anche se c'è qualcuno qui oggi che potrebbe dire: beh, non mi è ancora mancato nulla, ma sta arrivando l'ora in cui mancherà. L'ora sta arrivando, perché la Bibbia lo dice. Quando cioè si udì il grido e le vergini si svegliarono dal sonno, accesero le loro lampade e si avviarono verso lo sposo, cominciarono i guai. Prima che arrivi questo momento finale, dovremmo essere colti da un'angoscia interiore, gettarsi davanti al volto di Dio e pregare fino in fondo. Non so se sappiamo cosa significhi pregare a lungo, fino alla completa certezza, fino alla svolta, fino all'esperienza con Dio. Una volta si passavano ore e ore in preghiera finché non si faceva l'esperienza di Dio, e lo sentivamo. Se qualcuno crede alla Bibbia e riceve Gesù Cristo come personale salvatore, sperimenta il perdono dei propri peccati, è nato di nuovo in una speranza vivente, non c'è dubbio, ma che dire di ciò che stiamo esaminando qui questa sera? Vale a dire la pienezza dello Spirito Santo, le benedizioni di Dio, la potenza di Dio che si rivela in mezzo al popolo di Dio. E non è proprio questo che ci mette in difficoltà? Eppure ci poniamo costantemente la domanda: perché Dio non opera e non fa valere il suo diritto? Vi dico una cosa: se fossimo una chiesa biblica al 100%, Dio dovrebbe rivelarsi. Dio non può rimanere in silenzio. Dio è il Dio del suo popolo, e credo che sia stato il fratello Branham a dire una volta: noi non siamo nulla senza di Lui, anche Lui ha bisogno di noi come suo corpo per potersi rivelare qui sulla terra. Quindi ciò di cui abbiamo bisogno è di essere così afflitti che non come non l'abbiamo mai sentito prima. Deve sopraggiungere una tale angoscia interiore che noi, come Giobbe, semplicemente non lasciamo andare se al mattino diciamo che ci teniamo afferrati a Lui. Non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Ne varrà la pena, fratelli e sorelle, ne varrà la pena, e la benedizione di Dio si rivelerà. Si sentirà, deve arrivare l'ora in cui un amore vero, non più artificiale, non più forzato, ma dall'amore di Dio che si riversa nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, che ci troviamo uno con l'altro, non possiamo più stare l'uno senza l'altro. Siamo collegati, proprio come il corpo è collegato attraverso tutto. Ogni singolo membro entra in empatia con l'altro attraverso la connessione, l'organismo è semplicemente lì. E così è per il corpo di Gesù Cristo. Credo che sia stato il fratello Fista dimmi, a Bruxelles o in Belgio, fratello Frank. La casa di Dio è composta da molte pietre, la malta in mezzo è l'amore, dice. Questo è l'amore. Sì, è così. La casa di Dio è fatta di molte pietre, ma la malta tra di esse è l'amore. Non c'è più nulla. Una pietra non può più fregare contro un'altra, perché c'è la malta in mezzo, l'amore di Dio riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo. Ditemi francamente stasera, avete difficoltà ad amarvi correttamente? Abbiamo problemi? Fondamentalmente sì, come abbiamo sentito nelle parole iniziali, perché camminiamo nella luce, non siamo più nelle tenebre. Non c'è più nulla che ci separa dal nostro fratello, nulla che possa spingerci a non amare qualcuno. Ma la questione è se dobbiamo sforzarci di amarci, di incontrarci, di raggiungerci, o se si tratta semplicemente di non sapere aspettare il momento di vederci ed incontrarci. Ma se abbiamo difficoltà anche a darci la mano, che cos'è? Dobbiamo porci una volta, io devo pormi la domanda, mi domando me stesso e faccio a voi, vi prego di capirlo bene, sarei un ipocrita se volessi rimproverarvi qui. Mi chiedo, devo forzarmi a stringere la mano a un fratello o una sorella, oppure semplicemente lì questa comunione viva, questo amore intimo di Dio riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, allora è la forza motrice dentro di noi, allora non siamo più noi a dover cercare, magari già in cammino di pensare a come incontrare il fratello o la sorella. Chi vuole pensare quando è in viaggio? Allora è meglio che preghiamo e non pensiamo, ma ci lasciamo dare il collegamento con Dio per poter arrivare davanti al volto del Signore nella casa di Dio. Così, ve lo ripeto ancora una volta, se tutto è in ordine in mezzo a noi, allora lasciamo che Dio smuova, possa far tremare questo luogo e far tremare i nostri cuori. Non può non farlo, perché è il Dio della sua parola e del suo popolo. Deve mantenere le sue promesse Quindi per porre fine a ogni incertezza, a ogni dubbio, lasciamo che Dio ci dia un'angoscia interiore, una rottura, questo grido di disperazione. E in questo modo, ma non deve essere necessariamente qui, ognuno lo sperimenterà con il proprio Dio da qualche parte, in qualche momento, dove gli viene addosso e non si ferma finché non sorge il sole, come Giacobbe. E se poi il Signore colpisce da qualche parte, non importa. L'importante è che il sole sorga e che noi abbiamo un'esperienza con Dio. Credo che questo sia, non so se possiamo spiegare tutto individualmente, la Bibbia non fa nemmeno questo, la Bibbia non è lì per fare questo, e probabilmente l'ho già detto, il Signore Gesù non ha dato l'incarico di spiegare la parola, ha dato solo l'incarico, predicate il Vangelo. Non possiamo spiegare le esperienze da soli, le esperienze devono essere fatte. E ogni individuo, come vediamo anche nelle Sacre Scritture, era diverso da dove e quando queste esperienze venivano fatte, ma l'effetto era lo stesso. E deve essere così anche per noi. Se siamo una chiesa biblica, con esperienze bibliche, con nati di nuovo e battezzati dallo Spirito Santo, un battesimo nel corpo di Gesù Cristo, allora siamo certamente di un solo cuore e di una sola anima. Fondamentalmente erano già i discepoli o i 120 prima della Pentecoste, erano già lì un cuore solo, non è vero? È vero, è vero, bisogna fare attenzione ad avere sempre in mente il passo biblico giusto e il contesto giusto. Potrebbe anche essere che fossero quelli che sono arrivati dopo. No, questi fratelli e sorelle erano già lì. Atti capitolo 1, versetto 14. Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Erano tutti lì unanimi e costantemente uniti nella preghiera. Quindi potete credermi, è successo qualcosa ai discepoli e a coloro che si sono riuniti lì a Pentecoste o anche prima di Pentecoste. Prima volevano ancora sapere chi sarebbe stato il più grande nel regno di Dio, ma qui nessuno pensava a se stesso. Nessuno, ma erano di un solo cuore o uniti nella preghiera. E Dio si rivelò in mezzo a loro. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno per tutta la nostra conoscenza, per tutta la nostra realizzazione. Abbiamo bisogno di questa esperienza con il Dio Onnipotente. E senza questa esperienza ci mancherà qualcosa il giorno in cui il Signore Gesù tornerà a prendere i Suoi a casa. Spero di non aver privato nessuno di ciò che ha sperimentato con Dio. Non vogliamo diffondere il dubbio, questo è ciò che fa il nemico, ma vogliamo la certezza davanti al volto di Dio Onnipotente. Per una volta siate aperti. L'incertezza porta all'incredulità, ma la certezza rivela la fede. Manifesta la fede. La fede dà la forza per vincere, e Dio resterà fedele alla sua parola e ci farà sperimentare per grazia che possiamo avvicinarci a Lui e che Lui soffi su di noi da un lato, come abbiamo letto, e dall'altro riceviamo la nuova vita da Dio. sappiamo di averla sperimentata, ma come i discepoli sapevano dove il Signore Gesù soffiò su di loro e dove disse ricevete lo Spirito Santo, che a chi rimettete i peccati essi saranno rimessi. L'autorità che aveva conferito loro in quel luogo era già considerevole, ma essi potevano uscire a predicare solo dopo che la potenza dello Spirito Santo era scesa su di loro. Uscirono e proclamarono la parola del Signore. Credetemi, fratelli e sorelle, il tempo si accorcia sempre di più e si avvicina il giorno in cui il Signore Gesù prenderà i Suoi a casa. Non riposiamo finché non riposiamo in Dio, e se dobbiamo ancora raccontarci o rassicurarci in qualche modo su qualche esperienza biblica, nessuno dovrebbe essere coinvolto in questo. Vogliamo la certezza da Dio e l'abbiamo dopo la nostra esperienza con Dio. Non c'è bisogno di chiedere a Giacobbe o chiunque altro abbia avuto un'esperienza con Dio. Pensi di averla vissuto o cosa ne pensi? Tutte queste domande sono sparite una volta per tutte dopo l'esperienza con Dio. E così sarà qui con noi, così sarà con me, così sarà con tutti noi. Dopo una vera esperienza con Dio, con il Dio Onnipotente, ogni dubbio cesserà e ogni domanda sarà finita. Conosceremo un giorno e ricorderemo un'ora in cui Dio ci ha incontrato, in cui ci ha permesso di sperimentare la Sua grazia. Un'ora in cui la potenza dello Spirito Santo è scesa su di noi. Abbiamo sentito dire abbastanza spesso che non si tratta di fare qualcosa da soli e di presentarlo alla gente come se si fosse ricevuto lo Spirito Santo, ma dell'esperienza stessa. E ciò che poi Dio rivela in termini di doni dipende da Lui. Lo farà bene, ma che Dio dia a tutti noi per grazia la possibilità di lasciare che ogni parola stia effettivamente dove Dio l'ha posta e che possiamo discernere quando il Signore Gesù dice ai Suoi discepoli anche prima della risurrezione, anche prima della crocifissione, prima dell'effusione dello Spirito Santo. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho detto. Questo non gli impedì di soffiare sui suoi discepoli dopo la risurrezione e dire ricevete lo Spirito Santo. Non gli ha impedito di effondere la pienezza dello Spirito Santo a Pentecoste. È necessario, fratelli e sorelle, credetemi, che anche noi parliamo biblicamente nelle nostre conversazioni. E questo può avvenire solo se non diciamo più, se non diciamo ciò che pensiamo o intendiamo, ma diciamo ciò che la parola di Dio ha da dirci su un determinato argomento. Perché la Bibbia dice, se uno parla, le sue parole siano come parole di Dio. E Dio ci darà questo per grazia. E tutti noi sappiamo bene che non abbiamo motivo di lamentarci. Dio ha fatto grandi cose. E non conosco nessuno su questa terra o in nessun luogo in cui Dio abbia operato così meravigliosamente dopo la partenza del fratello Branham come qui in mezzo a noi. Forse l'ha fatto, non lo so. Siamo molto grati a Dio per la parola rivelata e riconosciamo pienamente tutto, tutto quello che Lui ha fatto, ma dobbiamo anche riconoscere che non siamo ancora al punto in cui si trovava la Chiesa all'inizio. Grazie alla dotazione della potenza dello Spirito Santo e del nostro diritto rivendicare le promesse di Dio. E allora tutte le nostre fatiche cesseranno, sarà Dio a rivelarsi, a lavorare, a parlare, a farsi conoscere dal suo popolo. E saremo così legati gli uni agli altri che sarà impossibile separare gli uni dagli altri. E se non sentiamo ancora questo legame l'uno con l'altro, vorrei dire questo molto chiaramente. Non scarichiamo la responsabilità su qualcun altro stasera, ma chiediamocelo davvero. Perché anche l'altra persona, il fratello, la sorella, si interrogeranno davanti a Dio. E tutti noi ci interrogheremo davanti a Dio. Ma una cosa è certa, quando lo Spirito Santo viene versato, c'è molta malta tra le pietre. Allora c'è molta malta tra le pietre. E anche se il nemico si fosse messo in testa di fare del male in mezzo a noi, non ci riuscirebbe, perché nella casa di Dio, come leggiamo nell'Apocalisse, il Signore cammina tra i 7 candelabri d'oro. E quando il Signore cammina, non c'è spazio per gli altri. Dove il Signore si fa strada, Satana ha perso il suo diritto. E noi stiamo nella fede sul terreno vittorioso del Golgotha. E che nessuno abbia l'impressione che siamo scoraggiati o che siamo solo all'inizio della vita di fede, ma preferiamo dare l'impressione di non avere ancora abbastanza piuttosto che dare l'impressione di avere tutto in abbondanza e che ci mancherà il giorno del ritorno del Signore Gesù. Che Dio ci faccia questa grazia, che d'ora in poi lasciamo le questioni dottrinali più o meno all'assemblea. Al più tardi, nel momento in cui si manifestano alcune differenze, nel momento in cui in una conversazione emergono differenze di conoscenza e di dottrina, è subito il segnale di interrompere la conversazione e l'argomento. La Bibbia dice letteralmente: non un fratello insegnerà a un altro, ma tutti saranno istruiti da Dio. E quando Dio insegna, la questione è uniforme. Non c'è la minima differenza di insegnamento quando Dio ci insegna. E sappiamo come Dio insegna. Rivela la sua parola ai suoi servi, i profeti. Poi ai suoi servitori, chiunque essi siano, che trasmettono la parola appena rivelata da Dio al popolo di Dio. E credetemi, un servitore di Dio non deve essere o pensare in modo egoistico, deve difendere il suo punto di vista. Un predicatore dovrebbe farlo, ma non un servo di Dio. Se uno di noi qui si fa avanti per presentare o addirittura difendere il suo punto di vista, deve rimanere seduto e aspettare che Dio lo chiami. Chiunque si presenti qui presenta il punto di vista di Dio secondo la parola del Signore, al meglio della sua conoscenza e della sua coscienza, e Dio darà allora la sua piena benedizione. Fratelli e sorelle, fatemi il favore di non lasciare questo luogo senza speranza, ma ringraziamo Dio dal profondo del cuore per tutto ciò che ha già fatto. E penso alla parola probabilmente pronunciata da Pietro, che siamo nati di nuovo attraverso il seme incorruttibile della sua parola. E possiamo citare innumerevoli passi biblici. Siamo grati a Dio per ogni benedizione, per ogni esperienza, per ogni insegnamento, per ogni realizzazione, per tutto ciò che Dio ha fatto in mezzo a noi. Ma ora è il momento di affrontare l'ultimo ostacolo. Nel sermone che abbiamo tradotto, il fratello Branham dice che questo segno non era richiesto nell'epoca della Chiesa passata, ma ora alla fine è richiesto e deve semplicemente essere rivelato. E credo che è stato il fratello Webb a esprimerlo qui. Come possiamo amare il Signore se non ci amiamo l'uno o l'altro? E possiamo anche dirlo: Signore, io ti amo, ma in verità si rivela tra di noi, si rivela tra di noi. I nostri standard nei confronti di Dio si misurano l'uno con l'altro, che lo si voglia ammettere o meno. Che Dio ci dia una tale natura, un tale amore da non essere più in grado di dire qualcosa di sfavorevole su un fratello o una sorella. Immaginiamo di voler passare l'eternità insieme e di testimoniare che siamo stati lavati dal sangue dell'agnello. Perché dire qualcosa di sfavorevole? Chi vuole accusare gli eletti di Dio? Essi sono giustificati dal sangue dell'agnello e nessuno può accusarli. Dovrebbe esserci qualcosa che pensiamo di dover criticare o trovare difetti? Perché dovremmo farne un problema? Non è forse giusto agli occhi di Dio, secondo il nostro giudizio? Portiamolo a Lui, perché è l'unico che può porre rimedio alla situazione. Tutte le nostre chiacchiere non risolvono la situazione, anzi la peggiorano. Ma nel momento in cui ci infiammiamo l'uno per l'altro e diciamo semplicemente: non voglio passare l'eternità senza il mio fratello o la mia sorella, Signore, vengo davanti al tuo santo volto, il tuo sangue sceso, abbi pietà e intervieni. Che tu possa vedere ciò che sta accadendo in mezzo a noi. Se questo amore ci spinge a pregare gli uni per gli altri, allora sarà chiaro che siamo veri discepoli, perché abbiamo un vero amore per gli altri e per il prossimo. Se riusciamo a riconoscere solo ciò che pensiamo che l'uno o l'altro non stia facendo bene, questo non è valido davanti a Dio. L'amore autentico ci porterà al punto che semplicemente, come dice la Bibbia, probabilmente in Romani 8, lo Spirito viene in nostro aiuto e ci presentiamo davanti a Dio con sospiri inesprimibili, intercediamo per i santi. Questo è ciò che dice la parola di Dio. Se abbiamo ci siamo lamentati gli uni degli altri, o se siamo stati in grado di pregare attraverso lo Spirito Santo, che ci aiuta nella preghiera. Lo Spirito Santo opera affinché intercediamo gli uni per gli altri. Questo è ciò che conta. Fratelli e sorelle, devo inchinarmi sotto ogni parola, proprio come fate tutti voi, anch'io. E chiedo a Dio di darmi la grazia affinché nessuno di noi manchi nel giorno in cui Gesù verrà. E vi chiedo che da questo giorno in poi ci sosteniamo tutti a vicenda e preghiamo l'uno per l'altro in modo tale da piangere semplicemente l'uno per l'altro, sentire compassione l'uno per l'altro, soprattutto se qualcuno sente che il suo fratello o la sua sorella non stanno bene come dovrebbero. Pregate e lasciate che il Signore vi dia la possibilità di intercedere con il cuore spezzato. L'intera atmosfera dell'assemblea diventerà nuova. Dio benedirà. Sarà qualcosa di dolce. Dove i fratelli e le sorelle sono insieme all'unisono, dove Dio ha decretato la sua benedizione, l'ha inviata e la vita ci dà la vita per l'eternità. Lode e ringraziamento, questo è ciò che tutti vogliamo per grazia del nostro Dio. Non credo che ci sia una sola persona qui che avrebbe il cuore di essere assente il giorno della venuta di Gesù, che non vorrebbe partecipare. Ditemi chi non vorreste vedere nell'eternità o con il Signore. Qualche fratello che non vorreste vedere. Noi stessi vogliamo esserci, vogliamo che tutti coloro con cui abbiamo ascoltato insieme la parola di Dio, con cui abbiamo creduto insieme, raggiungano insieme la meta, che non ne manchi nessuno. Avremo materiale da predicare qui proprio da Giosuè, come le due tribù e mezzo avevano già preso la terra. E Dio dice: andrete davanti finché tutti i vostri fratelli non hanno preso possesso del paese, e poi potrete tornare a casa. Quindi nessuno guardi con favore a se stesso, ma colui che ha già la terra e ne gode i frutti si metta alla testa dei suoi fratelli e combatta nella lotta della fede fino a quando tutti si riposeranno in Dio, fino a quando tutti prenderanno possesso della terra e potranno godere e rivelare i suoi frutti gloriosi. Sia lodato il suo meraviglioso e santo nome. Che il Signore ci benedica a tutti. Amen. Ci alziamo per la preghiera conclusiva. Padre Celeste, la tua misericordia è grande, la tua bontà verso i figli degli uomini non ha fine, e tu lasci che le trasgressioni siano lontane da noi come l'Oriente dall'Occidente. Ma Signore, credo con tutto il cuore che da questa sera farai qualcosa di grande in noi e per tutti noi. E lo rivelerai anche gli uni e agli altri, oh Dio. Ti lodiamo, ti adoriamo, mettiamo tutto nelle tue mani trafitte per la nostra salvezza. Rivelati anche a noi, soffia su di noi con la tua nuova vita di resurrezione, alleluia, che noi possiamo perdonarci a vicenda, Signore, e affinché poi ci riuniamo all'unisono per sperimentare la potenza dello Spirito Santo. Ti ringraziamo, Signore fedele, e ti chiediamo di essere con tutti noi. Nel nome di Gesù, amen.